Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuno, un buongiorno a tutti voi. È venerdì 30 aprile 2021, Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. L'aggiornamento sull'andamento della curva pandemica in Valle Camonica, fornito come sempre dalla TS della Montagna. Per la giornata di ieri sono 47 nuovi casi da segnalare, poco più del doppio rispetto ai 22 nuovi casi di mercoledì. 46 invece i nuovi guariti, ma purtroppo va segnalata un'altra vittima. Ammonta così a 308 il numero totale di decessi causa Covid-19 in Valle, di cui 32 nel mese di aprile. Sono 2.304 i nuovi casi in Lombardia, di cui 277 nel Bresciano. Nella nostra regione calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, meno 18, così come nei reparti, meno 110. La percentuale della somministrazione del vaccino sale al 26,17% in tutta la provincia. Anche i media nazionali infine stanno seguendo il caso Edolo, dove tutta la scuola materna è finita in quarantena dopo una festa abusiva tra 15 bambini. Il comune dell'Alta Valle è secondo solo a Brescia per numero di nuovi casi, secondo il rapporto tra abitanti e positivi negli ultimi 7 giorni, ovvero 47 solo ieri. 6 abitanti sono risultati positivi per un totale di 113. Prosegue anche oggi lo screening ai bambini delle elementari, realizzato dalla TS in collaborazione con il Comune e l'Istituto Comprensivo. 109 i bambini coinvolti per scongiurare la chiusura della scuola. Oltre all'asilo in quarantena è già finita una terza media, la prima elementare ed una classe del Meneghini. Le frazioni di Gorzone, Montecchio, Pelalepre, Fucine e di Darfo, ma anche i comuni di Giani, Quartoni e Piancamuno, nell'ultima settimana sono state al centro di una serie di furti da parte di alcuni ladri, dovrebbero essere almeno due, che secondo le prime indagini dei carabinieri, che appunto stanno indagando ma anche intensificando i controlli, aspettano le ore notturne per entrare nelle case e portare via soprattutto denaro e gioielli, ma non sono mancati i casi in cui hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato al loro passaggio. I derubati, al loro risveglio, hanno ritrovato le case messe sotto sopra. In alcuni casi i ladri sono dovuti fuggire, ma in altri sono riusciti a portare a segno il furto. In un caso è stata anche segnalata la tecnica del forellino per introdursi nelle abitazioni, la stessa della banda che qualche anno fa aveva effettuato numerosi colpi sempre in bassa valle. Dalle forze dell'ordine arriva un appello, quello di segnalare ogni movimento ritenuto sospetto e non limitarsi a lasciare commenti sui social, dove piuttosto che trovare una soluzione si alimenta solo la rabbia. A Gianico continuano le opere di rinnovamento che puntano a migliorare alcune zone del territorio molto note ai residenti e non solo. Ci riferiamo alla zona del Santuario della Madonnina del Monte, meta di numerosi pellegrini soprattutto durante le feste decennali. Un gruppo di volontari si è infatti adoperato per rendere più sicuro quel tratto sosterrato ed acciottolato, comunemente noto come via della processione, dal momento che è il percorso utilizzato appunto per le camminate religiose che conducono al santuario stesso. Parte del tratto era senza riparo e quindi potenzialmente pericoloso. Non sarà più così, grazie al lavoro di chi sta realizzando una staccionata, così come era stata realizzata per l'altro percorso che porta direttamente alla Madonnina. L'anno scorso, sotto la collina, il comune aveva realizzato un parcheggio e provveduto all'allargamento di Via Dosso. Ora il lavoro dei volontari, a cui va tutto il ringraziamento di Mirko Pendoli, sindaco del paese. Credo, ha scritto, che in una comunità come questa ognuno di noi si possa sentire contento ed al sicuro, perché quando chiedi una mano rispondono sempre in tanti e lo fanno sempre con un gran sorriso sulle labbra. Sebbene il livello di allarme sia sceso ad una preattenzione dal momento che il fronte franoso è praticamente fermo, si continua giustamente a monitorare la frana del monte Saresano che incombe su Taverno, la Bergamasca e sul lago d'Iseo. Martedì scorso, con una conferenza online, è stato infatti presentato il report redatto dai tecnici dell'Università di Bologna sulla possibile onda anomala che si creerebbe sul Sebino nel caso di distacco di materiale dal monte. L'incontro è servito anche a ribadire che lo studio tiene in considerazione lo scenario peggiore, ben lontano da quello attuale, ed ha comunque sottolineato come in caso di onda anomala, appunto, i territori maggiormente colpiti sarebbero quelli di Tavernola, Montisola e Marone. Ma anche Pisogna e Sarnico, i comuni più a nord e sud del lago, sarebbero raggiunti dall'onda, con una potenza decisamente inferiore. Lo scenario peggiore descrive un'onda alta 8 metri a Tavernola e 5 a Montisola e Marone. Per quanto riguarda i tempi in cui l'onda potrebbe arrivare sulle coste centrali del lago, nello scenario peggiore ci impiegherebbe meno di 2 minuti. Lo studio, fa sapere Alessio Rinaldi, presidente dell'autorità di bacino dei laghi di Iseo, Dendine e Moro, ora sarà passato ai tecnici che stanno elaborando i piani emergenziali evacuativi di ogni comune. Rinaldi ha anche confermato il finanziamento regionale di 60.000 euro per uno studio specifico volto ad individuare cause e soluzioni per la stabilizzazione del versante bergamasco. Coinvolgere i giovani d'oggi affinché le generazioni future siano sempre più protagoniste nel processo di animazione del territorio. Con questo intento, l'Università della Montagna di Jedolo ha intrapreso un percorso di collaborazione con l'Istituto Superiore Meneghini per il progetto denominato Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale in Valle Camonica. Finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI, il progetto punta a valorizzare le unicità territoriali e promuovere le attività lavorative presenti sul territorio in chiave sostenibile. Gli studenti sono stati direttamente coinvolti prima tramite dei focus group tematici aperti anche ai residenti, poi ad un incontro destinato esclusivamente a loro. All'incontro, tenutosi a marzo, hanno preso parte 91 studenti. È emersa soprattutto l'importanza di investire il capitale umano per la valorizzazione delle aree montane, la necessità di promuovere forme di turismo sostenibili e l'esigenza di creare occasioni di scambio reciproco di best practices ed esperienze tra attori del territorio. La collaborazione sarà implementata al fine di creare una maggiore sinergia tra il mondo universitario e quello della scuola e per fornire ai giovani competenze, conoscenze e strumenti utili, coinvolgendoli in maniera attiva per affrontare i cambiamenti ambientali, economici e sociali. L'educazione ambientale non passa solo per lezioni ed incontri, ma anche per gesti concreti. È così che a Capodiponte, mercoledì scorso, l'Istituto Comprensivo ha preso parte all'iniziativa Un albero per il futuro, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Grazie alla collaborazione con il Comune, le due classi prima A e prima B delle medie, insieme alla terza C, hanno contribuito a creare in paese una nuova area verde. Alla presenza del reparto Biodiversità di Verona, di Angelo Donina, assessore comunale, di Enzo Bona, esperto botanico, e dei volontari della Protezione Civile, la giornata è iniziata con il mandato di tutela degli alberi consegnato dai ragazzi di terza a quelli delle prime. Quest'ultime, munite di palette e di innaffiatoi, si sono quindi recate nell'area scelta dal comune per la piantumazione di 51 piantine di alberi autoctoni, tra cui faggi e salici. La stessa attività nel pomeriggio ha invece coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria del plesso di Paspardo. Presenti anche Giovan Battista Polognoli, sindaco di Cimbergo, Caterina Dassa, vice sindaco di Paspardo, ed Enrica Ruggeri, assessore di Paspardo. In questa giornata hanno commentato Battistina Baccanelli ed Adriana Polognoli, le insegnanti referenti del progetto. Non solo abbiamo piantato alberi, ma abbiamo seminato la speranza per un ambiente circostante più verde e tutelato dalle nuove generazioni. Gli organizzatori della Valle Camonica Bike Enjoy hanno deciso di guardare al futuro con speranza e di fissare una data per la prossima edizione della gara di mountain bike che attraversa l'altopiano del Sole. È stato così scelto il 4 luglio come giorno in cui tornerà in scena la manifestazione sportiva che gode dell'appoggio della comunità montana ed ovviamente dei comuni di Borno, Ossimo, Lozio e Malegno. Fissata la data, resta però la consapevolezza di tutte le difficoltà che richiederà la preparazione di una competizione di questo tipo con tutte le incognite che l'emergenza sanitaria impone. Per ripartire c'è bisogno che ognuno provi a fare la sua parte, dice Matteo Pedrazzani, a capo del team organizzativo. Le iscrizioni non sono ancora aperte, così come il percorso non è stato ancora definito. Il gruppo che si occuperà di chiarire i dettagli ha voluto iniziare però a porre le basi di questa edizione, che dovrebbe ricalcare quanto era già stato pensato per il 2020, prima che il Covid-19 annullasse anche questo evento. I campionati mondiali di staffette che si terranno nel fine settimana nella regione della Slesia, in Polonia, saranno fondamentali per il camuno Roberto Rigali di Borno per staccare un pass ed andare alle Olimpiadi di Tokyo. Rigali è uno dei 5 bresciani che prenderanno parte alla competizione, correrà nella 4% insieme al desenzanese Marcel Jacobs, ma in Polonia ci saranno anche Joe Herrera, Chiara Melon per la 4% femminile ed Alice Mangione per la 4x400 femminile. Per Rigali, in forza la Bergamo Stars, potrebbe essere il coronamento di un anno vissuto da protagonista, fino a quando l'agosto scorso è arrivato secondo agli assoluti di atletica leggera ai campionati di Pavia. Un impegno il suo che è stato riconosciuto anche dalla comunità montana, che gli ha assegnato nelle settimane scorse uno dei premi al merito sportivo nella categoria atletica leggera. Per quanto riguarda la viabilità sulla statale 42, fino ad oggi l'ANAS impone il senso unico alternato sul tratto di strada lungo i ponti di Cividate, Camuno e Breno dal chilometro 86 460 al chilometro 87 225 per sostituzione delle barriere laterali di sicurezza. Sempre fino ad oggi alle 17 a Piancogno per lavori di interramento della nuova linea BT, il Comune ordina il divieto di transito veicolare e pedonale in via Vigne, così come a Berzodemo il Comune, per consentire i lavori di messa in sicurezza e regimazione delle acque nel tratto Berzo Monti, istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di strada provinciale 84 all'interno del centro abitato dal chilometro 3410 al chilometro 4610 e dal chilometro 5380 al chilometro 6 in direzione Cevo. Sempre fino ad oggi a Ponte di Legno il Comune ha emanato un'ordinanza di divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli sulla strada che da Pezzo porta a Casi di Viso e sulla strada della Tonalina che da Pezzo si collega alla statale 42 con deroga ai proprietari delle abitazioni. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo prevalentemente nuvoloso per tutto il giorno, con precipitazioni persistenti fino a sera. Temperature minime stazionarie a 12 gradi, massime in aumento a 18 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Borno, funerali di Andrea Guarinoni, di 58 anni, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale. A Gorzone di Darfo, funerali di Caterina Cominelli, vedova Facchinetti, detta Ninì, di 98 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo direttamente dalla camera mortuaria della residenza Angelo Mai senza corteo. A Ponte di Legno, funerali di Maria Rosa Castelverdi in Cacco, di 76 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale. Sempre a Ponte di Legno, a funerali avvenuti, la famiglia annuncia la scomparsa di Giovanni Donati, di 82 anni. A zone funerali di Giuseppina Marchetti, vedova Zatti detta Pina, di 83 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. A Modiedolo, funerali di Aldo Moreschi, di 77 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. La chiesa quest'oggi celebra San Pio V, ma anche Sant'Adiutore di Vernon, Sant'Aimo, San Donato di Evorea, San Genesto di Beaulieu, San Giuseppe Benedetto Cottolengo e San Lorenzo di Novara. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.